Forse non tutti sanno che oggi, 8 aprile, si festeggia la giornata della consapevolezza europea. Cagliari, questa giornata è stata celebrata dalla Fondazione Luca Raggio, il suo presidente Gianluca Scrocco è qui nei nostri studi per parlare delle iniziative che si sono tenute fino a pochi istanti fa. Cagliari, mattina, pomeriggio e sera. Ciao Gianluca.
Buonasera Vito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, come nasce intanto la giornata di consapevolezza europea? Che in effetti non è molto conosciuta, bisogna dire questo. Però è molto utile perché effettivamente i valori europei sono in una fase un po' calante, se vogliamo, però sono molto importanti.
Sì, è un'iniziativa che è nata appunto con la volontà di far riflettere i cittadini dell'Unione su quelle che sono le prerogative di questo grande macro stato di 28 membri, che in realtà, appunto, come tu accennavi, ha tanti, tanti pregi ma anche tanti difetti. L'iniziativa doppia di stamattina e di questo pomeriggio, tra l'altro volevo dire un grosso impulso l'ha dato il Movimento Federalista Europeo, che diciamo, è l'organizzatore principale insieme alla Scuola Sant'Anna di Pisa, a cui anche noi abbiamo poi dato il nostro contributo. Ha voluto appunto rappresentare questo doppio momento, praticamente la mattina ha aperto agli studenti delle scuole superiori e la sera invece è aperto, diciamo, al mondo dell'università e dell'associazionismo.
Quali sono secondo te i valori europei che bisognerebbe riscoprire in un momento in cui l'Europa sembra veramente appiattita sui temi dell'economia o della finanza?
Bah, sicuramente il valore più grande è il valore della politica, intesa come strumento per ottenere i diritti dei cittadini. Non dimentichiamoci che l'idea dell'Unione Europea nasce dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e naturalmente anche della prima, no? In collegamento. Quindi dall'idea che l'Europa non doveva più essere teatro di guerre sanguinose e intestine che insomma avevano prodotto milioni di morti. Chiaramente poi quello che è successo negli anni è che si è passati da un'Europa che nei primi 30 anni, dal 45 diciamo, alla fine degli anni 70, è stata l'Europa dello sviluppo economico e dell'ascesa anche, no? L'Europa del welfare state. Negli ultimi 30 anni è stata un'Europa soprattutto del rigorismo economico, nonostante abbia appunto sia stata l'Europa che ha creato la moneta unica. Però i problemi che ci sono oggi, all'origine anche del successo dei partiti populisti, sono legati al fatto che non si può pensare di costruire un grande Stato solo con l'economia, senza la politica e le istituzioni.
Un altro grande tema riguarda le nazioni e i popoli, come diceva Spinelli. L'Europa dei popoli, quanto è presente oggi questa possibilità? L'impressione è che si stia tornando in una sorta di vecchio centralismo in cui gli stati nazionali dominano la scena, insomma, lasciano poco spazio ad altre ipotesi.
Sì, insomma, mi piace ricordare che uno degli animatori della Fondazione Luca Raggio è stato Andrea Raggio, europarlamentare sardo per due legislature dall'84 al 94, che è stato uno dei redattori della Carta delle Regioni dell'Europa, dove appunto il tema della pluralità delle regioni e delle peculiarità dei territori veniva inglobato in questo discorso appunto dell'Unione e del grande Stato europeo. Certamente oggi viviamo un periodo in cui il, come l'hai chiamato tu, il centralismo di Bruxelles e nello stesso tempo dei governi che vogliono dettare le regole sull'economia, in particolare alcuni governi, ma in realtà poi a cascata anche i governi che si trovano a dover applicare le regole decise per esempio a Berlino, di fatto annichiliscono le potenzialità delle regioni, e questo certamente provoca frizioni e anche malcontento, che si manifesta poi in quel voto, come abbiamo visto anche negli ultimi europei.
Stamattina al Teatro Massimo, la prima parte della vostra iniziativa, si è parlato anche di unione fiscale e politica per gli europei. Di cosa si parla in realtà? Di cosa si tratta?
Ma il problema è che tra il 2017 e il 2018 si dovrebbe creare finalmente una Europa unificata anche dal punto di vista fiscale, cioè con delle regole comunitarie riconosciute per tutti gli stati aderenti. Naturalmente questo contrasta con i problemi che ci sono oggi e che sono legati, pensiamo soltanto al nostro caso italiano e poi sardo anche, il problema dell'Italia è l'evasione fiscale, cioè come l'Italia riuscirà a recepire regole stringenti in materia di evasione che magari l'Europa riuscirà a dettare, che è molto più, da quel punto di vista, molto più seria, usiamo questo aggettivo. Per una regione come la Sardegna naturalmente sì, cioè il problema di già c'è una difficoltà nei confronti dello Stato centrale, deve definire la partita dalle entrate fiscali. A maggior ragione bisognerà capire come si potrà fare questa battaglia in un quadro comunitario che forse sarà ancora più stringente, ma lì dovranno essere i nostri rappresentanti, penso, a Bruxelles a far sentire la loro voce.
Questo tema poi l'avete sviluppato nel pomeriggio in un workshop. Che temi sono emersi, dando anche la parola a tanti, a tante personalità della scena sarda?
Sicuramente sono emersi alcune tematiche che sono oggi al centro del dibattito. I rappresentanti sindacali hanno ad esempio messo in evidenza il problema del lavoro e del fatto che questa è un'Europa dove oggi la questione della disuguaglianza è tornata al centro, purtroppo, dello scenario civico, io userei proprio questo termine, cioè non è un problema così secondario. Non dimenticare appunto che il tasso di disoccupazione che hanno i nostri stati, dall'Italia alla Francia eccetera, sono dei tassi talmente alti che come entrano in gioco rispetto appunto a queste politiche del rigorismo che sono applicate oggi, insomma, sulla base delle ricette di Bruxelles, e se vogliamo allargare un po' la questione anche alla guida europea della Germania della signora Merkel. È un problema sicuramente molto forte che tra l'altro in Europa richiama vecchi fantasmi.
Certo.
Perché insomma.
E di questo parleremo dopo, perché tu sei uno storico. E insomma, la storia insegna sempre qualcosa a chi vuole impararlo, ovviamente.
Certo, certo.
Oggi 8 aprile si festeggia la giornata di consapevolezza europea e a Cagliari le celebrazioni sono state guidate dalla Fondazione Luca Raggio. Il suo presidente Gianluca Scrocco è qui. Radio X ci sta raccontando un po' le iniziative che ci sono state oggi. I giovani con i quali tu hai spesso rapporti insegnando all'università, che idea si sono fatti dell'Europa, i ventenni, i venticinquenni di oggi?
Ma proprio questo pomeriggio veniva messo in evidenza come c'erano alcuni insegnanti che hanno portato le loro testimonianze e raccontavano che molto spesso a lezione sentono i ragazzi dire: ma l'euro e l'Europa e l'euro ci hanno rovinati, così sento dai miei genitori a casa, perché per colpa dell'euro abbiamo dovuto chiudere la nostra fabbrica, il nostro negozio, eccetera. Quindi sicuramente, tra l'altro, se andiamo a vedere i dati elettorali, quelle fasce di popolazione sono anche le fasce che votano maggiormente per i partiti che sono anche anti-europeisti, quindi probabilmente la sentono molto dal punto di vista dell'incontro con i loro coetanei, con i programmi per esempio di studio, l'Erasmus, eccetera. Un po' più critici invece rispetto poi a quello che vedono realizzati ad esempio dopo che finiscono gli studi.
Certo.
Lì c'è il contatto anche con la realtà, chiaramente li porta a pensare che in realtà non sia un'Europa dei popoli perfetta e democratica, diciamo così.
Però c'è la generazione Erasmus. Viene utilizzato questo strumento? In che modo cambia le relazioni, la testa dei ragazzi che poi hanno l'opportunità di fare questa straordinaria esperienza?
Secondo me è molto importante, perché comunque permette, al di là di quella che può essere la rappresentazione che era un po' più quella della nostra generazione, no?
L'Erasmus, dei quarantenni di
esatto,
oggi, ecco.
Cioè sostanzialmente come divertimento e festa andando a Barcellona, a Parigi, eccetera. Adesso probabilmente è proprio l'occasione per confrontarsi con non soltanto coetanei di altri stati europei, ma anche con realtà che, se vogliamo, sono anche più progredite, penso per esempio nel campo dei diritti, rispetto all'Italia, e che permette a questi ragazzi di vedere come in effetti alcuni dei nostri problemi in realtà potrebbero essere superati soltanto se ci fosse lungimiranza e consapevolezza che magari altri stati europei hanno saputo ottenere appunto prima di noi.
Certo che è difficile oggi proclamarsi europeisti a fronte di tutto quello che sta succedendo. Non è semplice.
Molto.
Però secondo te ci sono dei valori europei che, come dire, che costituiscono ormai la nostra identità? Spesso si dice: sono sardo, sono italiano, sono europeo. Forse bisognerebbe invertire l'ordine dei fattori. Sicuramente siamo europei e di questo, insomma, questo non ce lo toglie nessuno. Ma essere europei oggi cosa significa?
Ma visto che ci avviciniamo al 70esimo, insomma, dalla liberazione dai totalitarismi nazifascisti, cioè, forse significa anche far parte di un continente che ha conosciuto quella parentesi drammatica e bruttissima e che non vuole più ripetere esperienze in cui avvengano morte e distruzione in maniera così indiscriminata sulla base di certe ideologie politiche. Quello sarebbe già tanto. E forse è l'ascito più importante che ci portiamo dietro dal 45 e che ci potrebbe anche portare a pensare che appunto forse ci dovremmo rimettere al centro l'uomo, nel senso l'uomo e la donna, chiaramente un maggiore umanesimo in questa Europa che dovrebbe rispondere di più appunto ai padri del post 45.
Tra i temi che dominano chiaramente il dibattito c'è anche quello della libertà di informazione e mi ricollego alla vostra prossima iniziativa che sarà lunedì 13 aprile a mezzogiorno nell'aula magna del campus Aresu, l'ex clinica Aresu in via San Giorgio a Cagliari. I media e il diritto all'informazione nella globalizzazione, insieme a te ci saranno Giovanni Gozzini e Laura Pisano. Il diritto all'informazione nella globalizzazione è un altro dei diritti dell'Europa, basta vedere cosa è successo in Turchia l'altro giorno quando Erdogan ha fatto chiudere YouTube e i social media che riportavano le immagini del magistrato sequestrato.
Sì, quello è sicuramente una questione centrale, perché appunto il diritto all'informazione è il mezzo attraverso cui i cittadini diventano più consapevoli dei loro doveri, ma anche dei loro chiaramente diritti come cittadini europei. Gli episodi che stiamo vedendo, che, come questo turco che tu citavi, dimostrano come dovremmo avere un occhio più attento sullo stato della democrazia in un continente democratico come, certo, dovrebbe essere l'Europa. In realtà la democrazia, come diceva Sandro Pertini, è un qualcosa che si conquista giorno per giorno, non bisogna dare mai per scontato. E nonostante noi oggi viviamo in un'epoca in cui abbiamo appunto un accesso ai mezzi di comunicazione così ampio rispetto al passato, però le possibilità di oscuramento, di incapacità di discernere il vero dal falso, di selezionare le fonti, è anche quello che ci fanno credere e vedere i governi, è sicuramente una battaglia importante che però possono, appunto, i cittadini possono affrontare solo se hanno degli anticorpi. In un momento di crisi dei partiti è fondamentale trovare delle occasioni in cui si possa riflettere su queste tematiche.
Anche perché se mettessimo al centro la libertà di stampa e di espressione, probabilmente molti paesi che si dicono democratici non supererebbero l'esame, insomma, senza arrivare agli eccessi della Turchia o della Russia, dove insomma ne abbiamo visto un po' di tutti i colori.
Ma guarda, Vito, io credo che la notizia che, insomma, di questi giorni, cioè la condanna dell'Italia per i fatti di Genova, per come venne raccontata da una parte della stampa, chiaramente non da tutta, dovremmo andare a rileggerci quei giornali del luglio del 2001 per vedere certi commentatori cosa erano stati capaci di scrivere rispetto ai drammatici fatti della Diaz e di Bolzanetto.
Sì, che erano inequivocabili, insomma, c'era poco da spiegare, da capire.
Esatto,
insomma,
e quanto la connessione fra politica, economia e, diciamo, editoria, insomma, sia veramente un tema centrale del mondo del XXI secolo, a prescindere dai casi che ci sono, insomma, più vicini e che conosciamo meglio come italiani, insomma, queste sono cose che conosci anche meglio di me.
Conosciamo in tanti, no. Insomma, ormai sono temi veramente che vengono dibattuti. Tornerei in conclusione all'Europa. Che augurio si può fare all'Europa e secondo te come noi singolarmente oggi possiamo impegnarci perché l'Europa ritrovi alcuni suoi valori che sembra smarrire?
Ma innanzitutto io credo dobbiamo certamente essere critici, però noi stessi dobbiamo avere la capacità anche di cercare, appunto, torniamo al tema dell'informazione, cioè di provare a trovare delle occasioni, anche indipendenti, cioè in maniera autonoma, per capirne di più. Perché se penso che oggi molti studenti che insomma conseguono la laurea oppure appunto conseguono il diploma, molto spesso non sanno, questo anche per colpa chiaramente dei loro insegnanti, quali sono dei programmi delle scuole superiori e delle università, come funziona l'Europa, quali sono le sue caratteristiche, qual è anche la storia dell'Unione Europea. Dobbiamo cercare di però sopperire a queste mancanze con uno sforzo autonomo di conoscenza. Potrebbe essere veramente un modo per essere più consapevoli e non farci imbrogliare, soprattutto.
Certo, lo spirito critico, anche questo è, come dire, un grande valore della coscienza europea.
Decisamente.
Quindi, che ha una lunghissima storia e quindi anche questo ci ha portato in eredità. Io ringrazio Gianluca Scroccu, presidente della Fondazione Luca Raggio, con lui abbiamo parlato della giornata della consapevolezza europea, e ringrazio anche Antonio Benoni. Si conclude qui la puntata di oggi di Extra Live, l'edizione del mercoledì sera, ma vi ricordo che andrà in replica anche domani giovedì a partire dalle 9:30. Troverete poi le nostre interviste anche sul sito radiox.it. Da Vito Biolchini grazie per l'ascolto, l'appuntamento è per mercoledì prossimo sempre alle 19, sempre su Radio X. Extra Live.